Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati. Siamo arrivati al Salmo 86. Un salmo di richiesta, tanto per cambiare, un servo angosciato che parla al suo Signore e dice: salve il figlio della tua ancella. È un salmo che comincia con la richiesta di ascolto, tendi l'orecchio, molto bello. E allora lo ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico e poi ci risentiamo.
Salmo 86. Il servo angosciato al suo Signore. Salva il figlio della tua ancella. Preghiera di Davide. Tendi l'orecchio, Yahweh. Rispondimi, perché io sono povero e misero. Proteggi la mia anima, perché io sono fedele. Salva il tuo servo tu, mio Dio. Egli confida in te. Abbi pietà di me, Adonai, perché a te grido tutto il giorno. Rallegra l'anima mia del tuo servo, perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia, perché tu, Adonai, sei buono e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te. Porgi l'orecchio, Yahweh, alla mia preghiera. Sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno della mia angustia io grido a te, perché tu mi rispondi. In mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai, e non c'è nessun'opera come le tue. Tutte le genti che hai fatto verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome, perché tu sei grande e fai prodigi. Tu solo sei Dio. Insegnami, Yahweh, la tua via. Io camminerò nella tua verità. Sia felice il mio cuore, perché tema il tuo nome. Ti loderò, Adonai, mio Dio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome sempre, perché grande è la tua fedeltà per me. Dal profondo dello Sheol hai liberato la mia anima. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Una banda di violenti attentano alla mia anima. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di fedeltà e verità, volgiti a me e abbi pietà di me. Dà al tuo servo la tua potenza e salva il figlio della tua ancella. Fa un segno di benevolenza per me. Vedano i miei nemici e siano svergognati, perché tu, Yahweh, mi hai soccorso e consolato.
Come dicevo prima, il Salmo comincia proprio con tendi l'orecchio, Adonai rispondimi perché io sono povero e misero. Ecco, il soggetto è Adonai, Yahweh, Signore, tendi l'orecchio, quindi il soggetto è... Però quando c'è un imperativo c'è sempre, sebbene il soggetto sia un altro, in qualche modo dal punto di vista figurativo il soggetto è chi parla, che chiede a un'altra persona di un certo tipo di comportamento. Quindi il salmista diventa in qualche modo, anche se in sottofondo, quello che si nota di più. Se noi andiamo al cinema e vediamo uno dentro una specie di nebbia o nell'acqua o in una foresta o in un deserto, cioè praticamente c'è solo quella persona e da fuori campo, con gli effetti surround, da dietro sentiamo gridare un nome e questo comincia a guardarsi intorno cercando di capire da dove venga questa voce, benché il soggetto e il protagonista sullo schermo sia quello che viene ripreso e che si gira, la nostra attenzione va verso quello che grida, che noi non vediamo. Immaginiamo, abbiamo una tensione e un'attenzione molto particolare nei confronti di colui che grida e che non vediamo. Ecco, lo stesso è questo, il salmista si mette in qualche modo al primo piano, benché Adonai sia il soggetto della frase, chi parla è colui che vuole tutta l'attenzione, non solo di Dio, ma anche di colui che legge, cioè noi. E quindi c'è qualcuno che sta gridando soccorso, sta chiedendo soccorso, e quindi subito il nostro cuore si mette in apprensione, a meno che non abbiamo qualche disturbo psichiatrico, istintivamente il nostro cuore si mette in apprensione per colui che in qualche modo chiede aiuto a Dio. Tendi l'orecchio, Yahweh, rispondimi. Quindi due imperativi, tendi, rispondimi. E a questo punto, dopo che c'è stato questo incipit così burrascoso, abbiamo la causale che spiega che cosa sta succedendo. Perché io sono povero e misero. Ecco che il soggetto che stava fuori dalla scena, ecco che entra improvvisamente in scena. È come se improvvisamente in questo deserto, foresta, mare, nebbia, quello che volete, a un certo punto accanto al protagonista si presenta un'altra persona che continua a parlare. E quindi ecco che improvvisamente troviamo che in scena c'è il salmista, anche se in realtà era già prima. Perché il salmista alza la voce disperato contro, non contro ma verso Dio, e spiega adesso, c'è una causale, perché io sono povero e misero. Allora non è che devi tendere l'orecchio così perché c'ho voglia, ma perché io sono povero e misero. E c'è quindi una commiserazione, una povertà, una solitudine, un sentirsi abbandonato. Ed è quindi questo proprio l'atteggiamento quasi aggressivo di chi si vuol difendere. La migliore difesa è l'attacco, e molto spesso avviene anche in queste dinamiche dialogiche. Ti metto in condizione di non pensare ad altro, devi pensare a me. È un po' come il bimbo appena nato che non sa esprimersi, non sa dire ti voglio bene, non sa dire ho bisogno di te, non sa dire, ma si accorge che se grida, quella condizione di attenzioni e di sollecitudine che c'erano prima nel parto all'interno del ventre della mamma, si ripropongono. In modo diverso, ma si ripropongono. E allora grida. E quindi diventa il soggetto della scena e non attende che ci sia il tempo, la condizione, la misura per potersi confrontare con lui. Al secondo versetto leggiamo: proteggi la mia anima perché io sono fedele. Salva il tuo servo, tu mio Dio, egli confida in te. Ecco, viene sempre messo al centro Dio in qualche modo, ma è un centro un po' ellittico. E di fatto al centro c'è il salmista. C'è il salmista che continua a chiedere a questo Dio che può tutto, chiede tutta l'attenzione, proteggi la mia anima. E qui già entriamo in un discorso molto più delicato, perché non c'è la richiesta di una protezione fisica da qualche paturnia, da qualche solitudine, da qualche cosa che... Ma dice, vabbè, ma insomma Dio c'ha qualcosa di meglio a cui pensare, diceva mio padre, facendomi morire da ridere, come se Dio fosse limitato nei pensieri, cosa che non è, però rende l'idea, dice, ma insomma... Non ti sembra un po' di esagerare? Proteggi la mia anima, quindi è una richiesta di protezione di qualche cosa che appartiene a Dio, perché almeno nella nostra tradizione cristiana l'anima è la scintilla di Dio che vive in noi, e quindi è un qualche cosa che non appartiene completamente a noi, ci viene donata, ma appartiene sempre a Dio. È un po' come la proprietà in Inghilterra, tutto è del re, e la gente può possedere, ma non è proprietaria di nulla. Il re è proprietario di tutto ciò che c'è, dal più piccolo bottone allo spillo alla casa Buckingham Palace, è tutto del re. E così anche l'anima è qualcosa che appartiene a Dio, che ci viene data, noi la possediamo e la possiamo mastruzzare oppure far diventare più bella, lucente, luccicante, bella. E allora c'è una richiesta di protezione, proteggi l'anima mia, beh, se proteggi l'anima anche il mio corpo sarà protetto, perché c'è tutta un'attenzione, un collegamento uno con l'altro, perché io sono fedele. Questa veramente è interessante. Allora, c'è un papa, mi pare Leone XIII, che dice: quando preghi i salmi, preghi, fai pregare il Signore dentro di te, non è che sei tu che preghi, è il Signore che prega, è Gesù Cristo. Allora in questa condizione sì, il salmista se rappresenta in tutto e per tutto, Gesù Cristo mi sta bene. Sta bene perché lui è il fedele per eccellenza, e quindi perfetto, perché io sono fedele, perfetto. Salva il tuo servo, tu mio Dio. È sempre questo, se chi parla è Gesù Cristo, è veramente il servo di Dio. È il servo di Dio nella sua completezza, nella sua finitezza, nella sua totalità, globalità. Questo servo confida in te. E allora a questo punto possiamo comprendere veramente il sacrificio della croce. No? E nella visione di questo salmo possiamo capire il sacrificio della croce. Gesù Cristo non si rifiuta di morire in croce perché confida nel Padre. E qui siamo davanti a uno di quei grandissimi misteri che non possiamo in nessun modo comprendere nella sua integrità totale, e che effettivamente, se noi pensiamo che questo salmo lo ha recitato Gesù e che lo ha recitato proprio pensando alla sua obbedienza con Dio, al suo affidarsi a Dio, eccetera, eccetera, e pensiamo che Gesù è vero uomo e vero Dio, diventiamo pazzi, perché diciamo, ma cos'è? L'uomo aveva una specie di... viveva in una specie di comparto stagno che non comunicava con Dio e viceversa? Se Gesù è veramente uomo e veramente Dio, dovrebbe sapere, appunto... che andare in croce è semplicemente una passeggiata e poi dopo c'è la risurrezione e via dicendo. E allora che bisogno c'è di gridare: io confido in te, il tuo servo confida in te, cosa, che bisogno c'è di gridare? E qui siamo davanti a questo grande mistero dell'incarnazione di Dio, che in qualche modo vuole vivere, sperimentare su di sé, nella sua onniscienza, vuole comunque sperimentare cosa prova l'uomo, la solitudine dell'uomo, e prova proprio la solitudine dell'uomo nella nascita e nella morte in modo particolare, ma anche in altri episodi della sua vita, prova completamente questa solitudine. Allora sembra quasi che la parte umana doveva crescere, è un qualche cosa che è una specie di vestito che sta attorno al corpo e al Dio. E quindi gli aderente vive tutti i movimenti, no? Il nostro vestito ci segue in tutti i nostri movimenti, se no si strappa. C'è questa effervescenza naturale così, però il vestito resta sempre qualcosa di separato dal corpo, si appoggia, lo copre dall'impudicizia, dallo sporco e dal freddo o dal caldo, ma non è parte, sembra quasi parte integrante del corpo, lo è quasi del tutto, ma non completamente. Quindi è come se l'umanità di Cristo dovesse crescere giorno per giorno per diventare corrispondente, coincidente e integrarsi, amalgamarsi completamente con la divinità di Dio. E questo avviene soltanto nel momento più alto, cioè nel momento in cui Cristo si abbandona completamente alla volontà di Dio, e quindi tutto quello che è il ragionamento umano si annichilisce completamente. E allora questo secondo versetto di questo salmo viene proprio a fagiolo nella spiegazione della cristologia, e in particolare della cristologia paziente, di chi soffre, di chi è ammorbato dal dolore. Confido, il tuo servo confida in te. Ecco. Spero di essere stato chiaro in questa visione. C'è un cammino da parte dell'incarnato, l'incarnato fa sì che la carne cammini verso di lui fino a diventare una sola cosa con lui. Ma perché questo avvenga ci deve essere una adesione cieca, assoluta e anche cieca, inconsapevole, un salto nel vuoto, una fiducia totale nella parte divina. Quindi in realtà è un qualche cosa che facciamo sempre, perché quando impariamo ad andare in bicicletta impariamo a non dare sfogo alle nostre paure, ma alla consapevolezza che pedalando la bicicletta resta in piedi. E se invece diamo sfogo alle parole, ci buttiamo da una parte all'altra perché pensiamo che sia l'unica cosa che succederà, invece non succede quello, non cadiamo perché la bicicletta finché si pedala resta in piedi, ma finché non c'è questa associazione il corpo è incapace di capire e di lasciarsi andare. Poi dopo, una volta che ha sperimentato, ecco che si lascia andare e sviluppa la sua forza. Abbi pietà di me, Adonai, perché a te grido tutto il giorno. E allora c'è anche proprio la richiesta di misericordia, l'abbandono, io mi affido a te, però tu devi avere pietà, devi starmi vicino, devi far sì che io sia in grado di vivere questa esperienza così pericolosa. E poi c'è anche appunto la sollecitazione, io grido tutto il giorno, non è che grida di paura, ma grida aiuto, soccorso, grida la sua fede, la sua abbandono, la sua adesione alla volontà di Dio. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e continueremo sul Salmo 86 la prossima settimana.
Right. Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.